Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Dicomi Dilettanti. Io sono Guido e siete sulle frequenze di Radio Città Bollate. Frequenze che ricordo sono i 101.7, però potete ascoltarci anche in streaming, basta collegarvi al sito della radio www.radiocittabollate.it. Oggi ultima puntata di Dicomi Dilettanti, poi riprenderemo ad ottobre con questa pagina sportiva. In studio con me per parlare di sport abbiamo dei campioni d'Italia, possiamo dire, no ragazzi? Abbiamo Fabio Scali, Michela Marcato, Dario Rossi, Eugenio Brivio e Claudio Levantini del Tuoni Milano e anche i, non solo i Tuoni, giusto? Anche i Lampi ci sono.
I Lampi,
sì. È un misto qua. Parleremo di baseball con loro perché ci sono dei campioni d'Italia, lo ripeto. Campione d'Italia, no?
Certo.
Che hanno vinto questo scudetto importante, che non è il primo se non sbaglio, però Claudio fa un po', Claudio cosa dici? Tu sei dei Lampi, non sei convinto?
Sì, no, assolutamente non convinto, basta, cioè, deve finire questa storia, genio, facciamo qualcosa.
Cos'è?
Lui è stato campione d'Italia anche lui, i primi due campionati.
E continuano a dirmi che devo togliere lo scudetto dalla maglia e non lo tolgo.
4 anni di seguito, se non sbaglio, hanno vinto.
Vabbè, c'hai uno scudetto un po' datato, però.
4 anni.
Oltre al baseball non vedenti, vedremo anche il baseball di Serie A1 e A2 con Simone Cammi, ricevitore del Piacenza, che ci farà resoconti di questi campionati. E poi avremo anche al telefono il presidente del Miniature Golf di Paderno, Luigi Denari, che ci presenterà la manifestazione che inizierà tra qualche settimana con i campionati nazionali appunto di mini golf. Non finisce qui perché avremo anche Ilaria con il suo consiglio letterario, per cui un sacco di cose oggi. Oltre a questo vi ricordo che purtroppo non andrà in replica la puntata perché questa è l'ultima, quindi chi se la perde dovrà fare richiesta direttamente a noi in radio. Ecco, io parlerei subito con i nostri ospiti di baseball. Allora, il campionato com'è andato, ragazzi? Chi è che parla?
Chi è che parla?
Dario.
Io. No, parla Eugenio che è più addentrato di me, io.
Io sono l'allenatore dei Lampi, che quest'anno si sono classificati quarti, però hanno dato una grossa mano ai Tuoni perché appunto una delle squadre contendenti, che era il Bologna, se vinceva contro di noi sarebbe andata a fare i playoff con appunto i Tuoni e la Fiorentina. Siamo riusciti a batterli e quindi li abbiamo estromessi dalla corsa allo scudetto. Detto ciò, dobbiamo anche dire che i Tuoni hanno dimostrato ancora quest'anno, oltre averlo già fatto negli anni precedenti, che hanno una potenzialità decisamente più alta, uno standard molto più alto rispetto alle altre squadre. Hanno sofferto solo nel finale, anche per colpa di certe defiance di giocatori che hanno che non hanno potuto giocare le ultime partite, ma comunque la forza, la tecnica che hanno è nettamente superiore alle altre. Possiamo dire che comunque il livello si è sicuramente elevato. La squadra che è arrivata seconda, la Fiorentina, fino all'ultima battuta ha dato filo da torcere ai Tuoni, e poi il Bologna, che ripeto, che è arrivato terzo, e non per ultimo anche noi, che comunque abbiamo dimostrato una crescita importante, e poi magari in seguito spiegherò come è nata anche la nostra squadra, quella dei Lampi.
Certo.
Ecco, i Lampi che alla fine hanno fatto un favore ai cugini, no? Vincendo,
sì, diciamo,
questo match importante che dicevi.
Assolutamente sì, diciamo che i Lampi a tutti gli effetti, per chiarire la posizione dei Lampi e dei Tuoni, sono due squadre che sono della stessa società, quindi dell'Istituto dei Ciechi di Milano. Noi abbiamo il gruppo sportivo dilettantistico non vedenti, nel quale convergono tutte delle realtà sportive quasi tutte le categorie di sport. I Lampi sono appunto questa realtà che è nata 4 anni fa grazie all'esigenza che abbiamo trovato come gruppo sportivo nel baseball, in questo caso nello specifico, di poter far giocare più persone. Nel baseball agonistico giocano 5 giocatori e quindi aumentando i numeri in modo esponenziale ci siamo trovati con delle difficoltà di gestione, perché la maggior parte dei giocatori potevano essere estromessi anche per il livello tecnico molto elevato. È nata questa esigenza, abbiamo creato una seconda squadra. Ripeto, io anch'io prima ho fatto parte dei Tuoni, anche con loro ho vinto lo scudetto, Coppa Italia e quant'altro. Si è creata questa necessità, abbiamo formato questa nuova squadra dove all'interno abbiamo inserito un paio di giocatori di un livello importante anche qui, e gli altri più o meno nuovi o quasi. E nel giro di 4 anni abbiamo avuto una crescita veramente importante, tant'è che l'anno scorso, guarda caso, nell'ultimo torneo di stagione abbiamo battuto tutte le squadre del campionato e abbiamo vinto il torneo. Insomma, ecco, questa realtà è una realtà che serve a creare anche un vivaio, insomma, chiamiamolo così. E perché no, l'ambizione è pur comunque sempre quella di vincere, insomma, questo è chiaro.
Ecco, quante squadre esistono nel campionato di baseball non vedenti?
Rispondo sempre io?
Non so, chi volete?
Ok, attualmente le squadre sono 6 e sono 2 di Milano, c'è il Firenze, l'Empoli, la Fiorentina e il Bologna, e la quinta di Ravenna. 6 squadre che ormai sono molti anni, che 10-12 anni che fanno questo campionato. L'aggiunta, come ripeto, dei Lampi è recente, quindi prima erano solo in 5, e il livello di queste squadre all'inizio era molto differenziato, c'erano dei livelli molto alti e degli altri molto bassi. Poi si è appiattito col passare degli anni e abbiamo raggiunto un livello, diciamo, tecnico molto molto importante, quindi più o meno livellato, ecco.
L'anno prossimo forse ci sarà anche l'altra squadra,
la Roma,
che
in Coppa Italia già giocherà,
che giocherà in Coppa Italia adesso a settembre in forma sperimentale, questa squadra che ha trovato degli ex giocatori della Roma che li allineeranno e la porteranno probabilmente fare il campionato nel 2010, e noi siamo molto contenti che un'altra squadra si aggiunga al nostro campionato, che più siamo e meglio è.
Ecco, ma come vi siete avvicinati a allenare questi ragazzi? Cioè, come è nata l'idea di avvicinarvi a questo sport, ma... che comunque voi avete già, tu se non sbaglio l'hai già anche praticato?
Sì, beh, io giocavo nella famosa Eurofond di Milano nel 68 fino al 74, poi dopo ho smesso e mi sono dedicato alle giovanili, ma con i non vedenti siamo avvicinati perché il baseball è nato a Bologna, dove c'era Alfredo Meli che giocava con me, lui giocava nel Bologna, io giocavo nel Milano, però ci conoscevamo come Deregni e Novali, e un giorno ci ha chiamato e ci ha detto: senti, voi che giocavate a baseball ai nostri tempi, così cosa fate a Milano, non fate niente? Noi avremmo un'attività di non vedenti, saremmo molto lieti se potessi dedicare delle ore a questi ragazzi qua. E noi ci abbiamo provato, perché quando Meli mi ha detto il baseball per non vedenti, per me è una cosa di: ma come faccio a giocare il baseball i non vedenti, chi lancia la palla, chi la prende? E allora siamo andati a Bologna a vedere queste partite qua e ha detto: però è bello, così così. Allora ci siamo avvicinati, poi ci siamo appassionati con i ragazzi, poi sapevamo di fare una cosa bellissima, perché questi ragazzi qua veramente dedicano la loro attività con molta passione, e ci siamo appassionati anche noi, e adesso è 8 anni che viviamo questa realtà.
Ecco, è bello vedere comunque che vi siete integrati, cioè, totalmente.
Noi devi capire che più siamo meglio è. Poi è venuto Eugenio ha portato Tony, che è un giocatore che gioca a Cernusco, a volte ha portato suo figlio, perché insomma, più che oltre che allenare, dobbiamo anche accompagnarli, organizzare le macchine per andare alle trasferte, facciamo allenatori e accompagnatori. Sia uno che l'altro.
Anche te, dire una cosa? Sì. Dario è uno dei pochi allenatori che, quando fa le battute per allenarci in difesa, imita le battute degli avversari. Cioè lui dice: batte Giovanni Lo Monaco, pum, tira una legna proprio come se tirasse Giovanni Lo Monaco. Batte Michela Marcato, pam, una flop, una loffia, perché
proprio... Anche te, Eugenio, ti sei avvicinato così?
No, il mio è stato casuale, perché partecipavo ad una ad una riunione dove c'era in programma, diciamo così, una specie di olimpiade, una specie di disabili a Cernusco sul Naviglio, e le società sportive erano state invitate per collaborare, per dare collaboratori a questa manifestazione. Nell'occasione ho conosciuto una persona che mi ha detto: ma sai che stanno anche facendo baseball per non vedenti? E mi ha indicato appunto la persona da contattare, che era appunto Francesco Cusati, il nostro presidente, bravissimo giocatore dei tuoni. Io non credevo, perché come diceva Dario, uno dei fondamentali del baseball, lo sappiamo tutti, è quello: guarda la pallina fino in fondo. Sentirmi dire che la giocano i non vedenti sembrava palesemente una presa in giro. Da quel giorno sono andato a vederli allenarsi al Saini, è stato per me un come essere carcerato, perché poi di fatto non sono più uscito da questa da questa situazione. E noi oggi, quantomeno io di sicuro, la vivo in una maniera molto più intensa, perché per esempio andiamo a fare vacanze insieme, andiamo a fare passeggiate insieme, andiamo a come dire, a completare anche quello che è il giro dello sport, integrandolo anche nell'amicizia, nella, come dire, appunto nella collaborazione, anche in altre situazioni. Insomma.
Certo. Per cui non solo sport, ma anche altro. No, cioè, assolutamente, tutto un contorno.
Assolutamente. Oggi lo sport, per quanto mi riguarda, è diventato un po' la scusa per abbandonare la casa e lasciare mia moglie e la sola arrabbiarsi. Però ormai se ne è fatta una ragione, e tutto sommato anche lei, per esempio, nelle vacanze, andremo adesso in Calabria la prima settimana di settembre, ci viene anche lei, siamo stati in montagna a fare la settimana bianca, insomma ne facciamo di tutti e di più, e questo è insomma un motivo molto valido.
Ecco, io vorrei vedere però da voi ragazzi come si gioca a baseball non vedenti. Magari qualcuno è incuriosito e dice: ma com'è, differente dal baseball normale?
Ma forse facciamo parlare il Leva, perché io ancora non l'ho capito come si gioca. No, vabbè, sto scherzando. Praticamente io sono arrivato a giocare a baseball per puro caso, sono andato a vedere un allenamento, e anche a me sembrava strano che i ciechi potessero giocare a baseball. E adesso il gioco più o meno è come quello del baseball normale, cioè si è cercato di mantenere proprio lo spirito del gioco del baseball anche per noi non vedenti. E manca il lanciatore per ovvie ragioni, e per cui noi battiamo con una sola, cioè teniamo la mazza con una mano sola, e perché nell'altra dobbiamo tenere la pallina, che dobbiamo cercare appunto di battere e farla arrivare nella zona di difesa che si trova tra la seconda e la terza base, dove è schierata la difesa avversaria. Poi abbiamo una base sonora, che è la prima base, che noi dobbiamo solo circumnavigare, e per arrivare in seconda subito dopo la battuta appunto riusciamo a essere salvi se arriviamo in seconda base, e lì troviamo un nostro allenatore che ci chiama con delle bacchette, facendo appunto toccando queste bacchette, e noi seguiamo il suono delle bacchette e arriviamo in seconda base. E la difesa invece ha il compito appunto di trovare la pallina, cioè di intercettarla, e viene chiamato dall'allenatore vedente in seconda base, che la deve ricevere. Logicamente, come nel baseball vero, il gioco è per l'attaccante arrivare prima che la palla arrivi in seconda base. E insomma, le difficoltà sono diverse. Noi giochiamo sia in attacco che in difesa, per cui per essere un buon giocatore bisogna saper battere, saper difendere, riuscire a correre in
saper
modo
fare un
veloce,
tutto, no?
Per riuscire appunto a fare i punti.
Ecco, comunque chi vuole, forse è meglio vederla una partita. Noi abbiamo raccontata, l'hai raccontata tu, sì, alla radio, però vederla ha un altro stile, diciamo, no? Certo. Come ogni sport. Invece Claudio,
chi vuole vederla può trovare su YouTube o sul sito del gruppo sportivo alcuni filmati dove si vede qualche scena del gioco, non una partita intera perché sono lunghe, però qualche stralcio uno riesce a farsi, però chiaramente il modo migliore
è assistere sul campo.
Giocare. Noi giochiamo a Bologna, a Casteldebole, al campo Leoni, e a Milano adesso qua speriamo il più presto possibile di tornare a giocare al Kennedy una volta che
sarà completato per i lavori che stanno facendo.
Magari lasciamo l'indirizzo del sito del gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano Onlus, che è www.gsdnonvedentimilano.org.
Per cui chi è collegato in internet può già fare un salto e vedere un po' come è fatto questo sito.
Certo.
Ecco, ma gli allenamenti come sono fatti, ragazzi?
Claudio?
Allora, di
se
solito
non
noi...
ti alleni mai, dico.
Iniziano no. Con le
esatto, lo dico io che partecipo pochissimo.
Ricordiamo che prima mi ha fatto una foto e ha fatto anche fatica.
Sì, a cascia.
No, lui è stato vittima anche di un infortunio alla caviglia.
È rientrato da poco, no?
Un po' l'ho già detto col Dario che imita le battute degli avversari per allenarci. Noi di solito ci alleniamo al Saini, che è il campo dell'Ares Milano, e qui un doveroso ringraziamento perché
a Faso che è il presidente degli Ares, e oltre ad essere il chitarrista
di
Elio Storie Tese.
E niente, l'allenamento si inizia con un riscaldamento fisico, stretching, riscaldamento fisico, quindi corsa, movimenti di base propedeutici per il lancio, la difesa, e poi si cerca di, in maniera spezzata, di fare tutte le fasi di gioco, quindi la difesa, il lancio e la battuta. E poi, se c'è tempo e soprattutto risorse fisiche, si cerca di unirle il più possibile, simulando il più possibile una battuta. Dipende anche quanti sei in allenamento, cioè una partita, scusate, dipende quanti sei durante l'allenamento.
Ecco, prima hai parlato del campo di Milano perché voi giocate sempre in trasferta, si spera che quest'anno si riesca appunto ad avere il campo vostro, se non sbaglio. Ecco, però vedo che all'esterno riuscite a trovare campi dove potervi allenare, giocare senza problemi. Comunque vedo che anche le altre società sono abbastanza vicine, come
sì,
Bollate.
Sì, in questo periodo qua che il Kennedy, non so se sapete, mi dovrei raccontare tutto il disamitore del Kennedy che è stato abbandonato e adesso sembra che lo stiano mettendo a posto. Anche il Milano Baseball non gioca a Milano, va a Senago, va a Bollate, va a Lodi, perché sto campo qua non è ancora pronto. Quando sarà pronto a settembre, speriamo, quello sarà il nostro campo ufficiale. Faremo gli allenamenti lì, faremo le partite lì. Per ora ci ospitano da tutte le parti, ci ospitano a Bollate, ci ospitano a Lodi, Obolo. Il campo lo troviamo sempre, perché c'è sempre qualcuno che ci ospita per quello. Anche Mannate ultimamente ci ha ospitato due volte, perciò non c'è difficoltà. Però è logico che se avessimo il nostro campo, che è il Kennedy, sarebbe l'ideale.
Però abbiamo trasformato questa un po' disavventura anche in qualcosa di positivo, perché alla fine siamo andati a fare un po' di promozione
in giro, vero?
In giro. Per esempio, l'ultima volta che siamo stati a Malnate sono venuti a vederci dei ragazzi non vedenti di Varese, che adesso sembrerebbero intenzionati, non dico formare una squadra perché è ancora troppo presto, però perlomeno a provare a iniziare insieme a noi questo percorso che potrebbe essere, magari potrebbe portare a qualcosa di positivo.
Ho capito, allora, cioè, il Fabio è entrato a giocare a Bezzo per caso e mi ha sciolato il posto. Cioè, state cercando un'altra persona, vabbè, lo dite, smetto di giocare.
Io volevo aggiungere a quanto ha detto Michela, giustamente, che mi ha leggermente anticipato. Paradossalmente questo disagio sta generando una sorta di vantaggi, perché grazie appunto a questa ospitalità, fra l'altro molto calorosa, di queste società esterne, ripetiamo appunto Lodi, Codogno, Bollate, Bovisio e l'ultimo anche Malnate. In questo modo noi riusciamo a far propaganda di quella che è la nostra attività, che è, come abbiamo detto prima, una attività sportiva che è difficile spiegare attraverso le parole. Faccio solo un flash per capire: io la prima volta sono andato a vedere i ragazzi allenarsi, non riuscivo a capire chi fosse cieco, chi fosse vedente, ma non è una battuta. Addirittura quando invitai un amico a venire a vedere una partita ufficiale al Saini, questo arrivò, vide i giocatori giocare, se ne andò via, il giorno dopo mi disse: ma io giocatori non vedenti non li ho visti. Non se ne era accorto, ma non è una battuta, questo è il bello della situazione. Quindi questo paradosso, diciamo così, questo svantaggio di non avere il campo ci sta portando anche dei benefici sotto l'aspetto della, come dire, della propaganda e dell'immagine, e perché no anche a riuscire a raccogliere dei nuovi papabili giocatori, sostituendo magari quelli con la stampella come il Claudio. E noi, oltre al campo Kennedy, siamo in ballo ormai da 2 anni abbondanti con il Giuriati, che guarda caso viene continuamente ci viene continuamente illuso di poterlo poi riuscire a mettere a posto per le nostre, almeno quantomeno per i nostri allenamenti, e ad oggi, per via delle vicissitudini politiche e quant'altro del Comune di Milano, non siamo ancora riusciti a venirne in possesso. Chiaramente contiamo di riuscire a farlo, perché per noi sarebbe un punto di riferimento importantissimo, diciamocelo pure questi ragazzi, insomma, meritano un loro
potrebbe essere il nostro campo ufficiale solo per noi.
E infatti noi è questo che vorremmo riuscire a portare avanti. Sto lavorando anche con Cernusco su Naviglio, le promesse sono state tante in questi ultimi anni, mi auguro che anche Cernusco apra un attimino gli occhi e anche il portafoglio, perché no.
Facciamo una pausa musicale e poi torniamo in diretta. Adesso vediamo di beccare anche i nostri ganci e vediamo cosa ci diranno degli altri sport.
Breaking it. I just need you to leave me, baby. I just need you to leave me, baby. That way I can move on and feel me. That way I can move on and feel me. I just need you to leave me, baby. I just need you to leave me, baby. That way I can move on and feel me. That way I can.
can move on. Feel me. I just need you to leave me, baby. I just need you to leave me, baby. That way I can move on and feel me. That way I can move on and feel me. I just need you to leave me, baby. I just need you to leave me, baby. That way I can move on and feel me. That way I can move on. Then I can say I finally over you. I finally.
Bene, siamo tornati in diretta a Radio Città Bollate, il programma è di Come Dilettanti. Abbiamo al telefono Luigi Di Nari, presidente del Mini Golf Miniature Golf Club Paderno di Paderno Dugnano, che ci dà delle notizie riguardo ai campionati italiani che stanno per iniziare, vero Luigi?
Sì, un saluto a te, a tutti i radioascoltatori e agli ospiti in studio. I campionati saranno sabato e domenica prossima. Oggi è la prima giornata di allenamento ufficiale, oggi e domani, se passate dal campo di Paderno cominciate a vedere i primi giocatori che sono venuti anche da altre regioni. Abbiamo le rappresentative di quasi tutte le regioni minicolfistiche italiane, c'è la Toscana, il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Lombardia che la fa da padrona, il Piemonte praticamente. Gli iscritti sono circa 90 giocatori. Abbiamo quattro giocatori Schuler, che sono i ragazzini praticamente fino alle scuole medie, una quindicina di juniores che vanno fino ai 18 anni praticamente, una 12-13 donne e il resto sono praticamente uomini signores.
Ecco Luigi, una bella cosa comunque fare un campionato nazionale proprio nel vostro centro, no?
Ma il campionato signores a Paderno non si facevano dal 92 praticamente. Per cui per noi è una grande occasione, era una delle gare che in questi miei ultimi 20 anni praticamente ci mancavano. Avevamo organizzato tutto quello che c'era da organizzare, questa era un fiore all'occhiello praticamente, che ci è capitato perché praticamente il club che doveva organizzarlo in Veneto ha avuto dei problemi, allora all'ultimo momento la federazione ci ha assegnato questa competizione.
Ecco.
Cosa dire? Posso dirti magari forse un pochino quali possono essere i favoriti. I favoriti possono essere negli juniores la squadra campione, che sono tre ragazzi del Follonica, che tutti e tre in odore di nazionale, già convocati in nazionale, che dovrà partire quest'estate per gli europei. Tutto sommato abbiamo anche negli Schuler, abbiamo un Emanuele Prestinali del Novi Ligure, anche lui convocato in nazionale, che è uno dei favoriti, ma anche il nostro Daniele Larocca, che è fresco del titolo italiano di campione di terza categoria, potrebbe riuscire a impensierirlo sul campo di casa. Negli uomini invece, che dire, i favoriti sono tanti, quasi tutte le persone che giocano adesso in altri club ma che facevano parte del Paderno, poi per una serie di cose sono finiti a giocare in altre compagini, come per esempio Marziani Pierluigi del Cusano, Leuci Francesco della Matese, poi che cosa posso dirti? C'è anche il vecchio, quello che nel 92 vinse i campionati signores a Paderno, Cesena Antonio, che adesso gioca, è un finto veneto perché lui in realtà abita da queste parti, ma è iscritto al Terme Ugane, che è un club veneto, e lui è un outsider, è uno che su questo campo potrebbe ancora dire qualcosa.
Ecco, vi aspettate molta affluenza in questa, per questi campionati?
Ma noi speriamo, nel senso che la vetrina è bella, faremo praticamente un percorso transennato in cui il pubblico può riuscire a vedere molto bene il gioco. Il gioco sicuramente è un gioco di alto livello, perché ripeto, ci sono la maggior parte dei campioni, dei giocatori italiani signori, i migliori che ci sono, molti sono già convocati nella nazionale che sta per partire praticamente per il Portogallo, che hanno fatto domenica scorsa il raduno sempre qua a Paderno, per cui per chi non sa cos'è l'attività agonistica del minigolf è una buona vetrina, ecco. Anche per esempio per le famiglie che vorressero portare dei ragazzini, è molto bello, anche la gara di Nones è molto bella perché il livello dei ragazzi di gioco è abbastanza alto, per cui possono rendersi conto di come un ragazzino che va dai 8-9 anni fino ai 18 possa riuscire a competere in questo sport.
Ecco, ma oltre a questo so che quest'anno iniziano anche i campionati mondiali, se non sbaglio.
Sì, ci sono...
In Portogallo?
Sì, in Portogallo praticamente si tengono quelli seniores, mentre in Danimarca quelli delle nazionali maggiori. Noi, ripeto, abbiamo ospitato domenica scorsa sia la nazionale femminile, che era stata già da noi più di una volta, che parte invece per la Danimarca, e loro giocheranno sulla specialità, giocheranno a Filz e a Miniature, che sono le due specialità, mentre in Portogallo, ho visto delle immagini, è minigolf, miniature golf. Il campo, l'altro giorno a raduno hanno trasmesso dei filmati di una ricognizione che avevano fatto i tecnici della nazionale con alcuni giocatori. Il campo è molto bello, perché è all'interno di una pineta, sembra un campo abbastanza, è molto nuovo, ma è un campo un po' fortunoso, per cui sarà da studiare molto bene. Bisognerà studiare molto bene le piste per riuscire a fare il maggior numero di piste con un colpo solo.
Ecco, ma come si svolge invece in questo torneo di questi giorni, appunto, del campionato nazionale? Ecco, sì. sono delle gare singole oppure?
Questo campionato italiano si svolge praticamente su due giornate. Sono tre giri il primo giorno che effettuano tutti i giocatori di tutte le categorie. Ripeto, le categorie sono Schüler, per cui ragazzini fino in età scolare, per cui fino alla fine della scuola media, juniores, che vanno dalla fine della scuola media fino ai 18 anni, e poi ci sono gli over 45, per cui donne, sono divisi in donne e uomini. Il primo giorno fanno tutti quanti tre giri di minigolf, per cui fanno tre giri di 18 buche praticamente. Il secondo giorno tutti quanti fanno ancora due giri e si assegnano i titoli a squadra, lì finisce la gara a squadre. Poi viene fatto un giro di finale solo per il 50% di ogni categoria, in cui vengono assegnati i titoli individuali di campione juniores, campione Schüler, campione italiano seniores maschile, campionessa italiana seniores femminile. Per cui la gara praticamente si svolge così. Venerdì invece della settimana prossima ci sono gli allenamenti ufficiali, che vanno dalle 8 di mattina fino alle 5 di pomeriggio, e poi l'inaugurazione, a cui spero parteciperanno le nuove autorità comunali di Paderno appena elette.
Ecco, ma tra la vostra squadra vedi qualcuno favorito che potrebbe vincere?
Allora, sicuramente, allora, la nostra squadra signores, nelle squadre signores è abbastanza difficile fare un pronostico, perché sono squadre da tre, per cui parecchi club possono schierare tre persone abbastanza forti. La nostra squadra signores non ha grossi obiettivi, però potrebbe risultare uno degli outsider, sicuramente calcolando che giochiamo praticamente sul campo di casa. La nostra squadra juniores l'anno scorso sul campo di Ciannico, che era un campo piuttosto difficile, era riuscita ad arrivare terza. Noi speriamo che confermi sicuramente questo tipo di prestazione e magari riesca a fare qualcosina di più. Per quanto riguarda invece gli individuali, sicuramente Michele Graffeo, che è il nostro commissario tecnico, vice campione europeo l'anno scorso a Predazzo, è uno dei papabili per... Lui è stato anche campione signore due anni fa a Novi Ligure, è uno dei papabili per il titolo, però non è facile organizzare e giocare nello stesso tempo. Questo, l'organizzazione, la sistemazione del campo, l'andamento della gara spesso magari non ti permettono di avere la concentrazione giusta per puntare al titolo, però questo non è detto. Nelle donne invece abbiamo sia Anna Catanzaro, che sicuramente è una favorita, e anche Emilia Prina, sono due donne abbastanza che giocano con un livello piuttosto alto e possono sul campo di casa dire qualcosa, però devi sempre calcolare che nelle 12 donne che ci sono a giocare praticamente due sono nazionali che andranno in Portogallo, una è la campionessa in carica Flaminia Antonella che viene dal Veneto, l'altra è Ornella Campora che viene invece dalla Liguria, e non sarà sicuramente, sono due ossi duri. Poi abbiamo anche Brianza Marcia invece dell'Orta, una lombarda, anche lei in partenza per il Portogallo, per cui la gara donne sarà molto serrata sicuramente.
Ecco Luigi, io ti direi di ricordare ai nostri ascoltatori tutte le dritte per raggiungere il vostro campo con le varie partite che si potranno assistere.
Certo, allora loro possono cominciare magari a fare un salto oggi a vedere gli allenamenti, gli allenamenti ufficiali. Oggi e domani ci sono allenamenti che vanno dalle 8 praticamente alle 2 di pomeriggio, poi hanno anche la possibilità il pubblico di giocare sul campo, possono giocare anche sul campo durante gli allenamenti sugli altri due campi, perché ripeto, noi abbiamo tre campi con le tre specialità e il campo occupato è solamente uno. Poi la gara vera e propria è venerdì, sabato e domenica prossima. Il campo è in via Aldo Moro 30 a Paderno Dugnano, praticamente è di fianco alla Comasina. Se uno venendo da Milano, percorrendo la Comasina, a un certo punto vede un supermercato, c'è un supermercato sulla destra, se entra in quella vietta lì e gira subito la prima a sinistra, trova lì il campo, c'è un'area verde, noi siamo all'interno di un parco comunale, per cui è abbastanza facile da trovare. Comunque a Paderno il minigolf è abbastanza conosciuto, basta chiedere informazioni e chiunque
riesce a arrivare.
Sì, si riesce ad arrivare abbastanza semplicemente.
Bene, ti ringrazio.
Per cui, che dire, i giorni della gara sicuramente c'è la gara da vedere, ripeto, poi c'è anche la possibilità di continuare a giocare sul terzo campo, perché i giorni della gara penso che chiuderemo entrambi i campi, sia il campo di minigolf che quello di miniature lo metteremo a disposizione dei giocatori per potersi anche riposare, perché finito il giro praticamente un giocatore deve potersi riposare, allora allestiremo dei gazebo sul campo di miniature dove possano mettersi un attimo all'ombra da un giro all'altro, ecco. Per cui i due campi li terremo chiuso, mentre quello di Fitz, che è quello più lontano, no, rimarrà sempre aperto per il pubblico, che magari può venire e guardarsi un pezzettino di gara e poi magari andare a cimentarsi sul terzo campo, ecco.
Bene, ti ringrazio Luigi.
Sì,
questo...
molto gentile ancora, tanti saluti a tutti, a te, a tutti gli ascoltatori, spero di vedervi numerosi e spero che la gente capisca che il minigolf non è solamente un giochino, ma è anche uno sport.
Uno sport, infatti. Grazie ancora, bocca al lupo per tutte le gare, okay. Varie. Grazie.
Ciao, grazie ancora, ciao.
Bene, ringraziamo Luigi Denari del Mini Golf Miniature Golf di Paderno e continuiamo a parlare di baseball, perché abbiamo qua i nostri ospiti, i Lampi e i Tuoni. Adesso faremo fare, non so, verrà un temporale tra un po', no? Cosa dite?
Tra Lampi e i Tuoni.
Io volevo sapere però, visto che quando non siamo collegati, che lanciamo gli stacchi musicali, vengono sempre fuori delle notizie in più. Dagli stessi allenatori, ecco, mi raccontavate quando eravamo collegati che anche l'allenamento è particolare, perché bisogna fare delle cose un po' più, cioè diverse da un allenamento normale, no?
Sì, in effetti appunto questo era forse una delle curiosità che la gente che non conosce il baseball per non vedenti potrebbe non conoscere, insomma, come allenare un ragazzo per esempio in battuta. È chiaro che non è facile insegnare a qualcuno che non vede, quindi per poterlo fare sia in battuta sia in difesa, anche il posizionamento stesso corretto del braccio, del corpo nell'assistenza verso la seconda base vedente è una, come dire, una tecnica che deve essere insegnata, ripeto, a qualcuno che non vede, quindi con una difficoltà oggettiva. La tecnica che viene usata, soprattutto le prime volte, è quella di far posizionare il giocatore non vedente dietro le spalle del vedente e con lui simulare quel movimento corretto, in modo da fargli percepire quella che appunto deve essere la dinamica dell'azione. La stessa cosa la si fa nella battuta, mantenendo la pallina e la mazza in mano l'allenatore posiziona alle sue spalle il giocatore, che percependo attraverso il contatto fisico riesce appunto a capire quale deve essere la giusta dinamica. Detto così può sembrare abbastanza semplice, però in effetti poi bisogna riuscire a farlo capire questo, e naturalmente l'allenamento serve proprio per questo.
Ecco, bisogna proprio immedesimarsi, come dicevi tu, cioè bisogna entrare nella...
In simbiosi
con i giocatori, no?
Esatto, diventa una sorta di corpo unico, in modo da permettere questo insegnamento, almeno, quantomeno, ripeto, nelle prime fasi di insegnamento.
Ecco, ma...
Guido, dato che in questi ragazzi qua, qualcuno tipo Claudio, Fabio, così, che hanno perso questo dono purtroppo, ma hanno avuto forse un'infanzia... Io vedo Claudio e Fabio correre, corrono come me, eh? Perciò forse abbiamo dei ragazzi che non hanno visto dalla nascita, perciò non sanno cosa sia il movimento loro, probabilmente invece che hanno perso la vista dopo hanno avuto un'infanzia dove hanno corso, magari hanno tirato i sassi, allora questo movimento qua per loro è molto più naturale, no? Mentre c'è qualcuno che non l'ha mai visto, questi qua proprio non sanno, cioè abbiamo avuto dei ragazzi che corrono stando fermi, cioè fanno andare le gambe, dici corri, ma stanno sul posto, cioè non sanno proprio cosa vuol dire correre, allora devi prenderli per mano, trainarli, dice, cioè tu spingi con le gambe ma devi andare avanti, non devi fermarti, e se non ha mai lanciato un sasso da ragazzino, fatto il movimento del braccio,
è più difficile.
Per loro è qualcosa, giustamente come diceva lui, bisogna mettersi corpo con corpo e simulare mettere il suo braccio vicino al mio e fargli capire qual è il movimento che deve fare per tirare. Ecco dove sta la difficoltà.
Ecco, ma so che oltre al baseball c'è Michela che fa un altro sport a livello... No, Michela.
Sì, forse tu vuoi parlare dello showdown. È che spesso i nostri sport, un po' prima Fabio si è cimentato nella spiegazione del baseball, sono molto più facili da vedere, da testare, che non da spiegare. Infatti anche per questo sport che si chiama showdown, che così detto in sintesi potrebbe essere assimilato a una specie di ping pong per non vedenti, sempre nel nostro sito del gruppo sportivo www.gsdnonvedentimilano.org ci sono anche lì dei filmati. Questo sport vabbè, niente a che fare con il baseball, nel senso che c'è tutto un altro impegno fisico, l'impegno fisico è molto minore,
uno sport da signorine, diciamo.
C'è un tavolo un po' come quello da ping pong, però con delle sponde abbastanza alte per non far uscire la pallina, perché mentre nel ping pong la palla vola, nello showdown la palla deve stare il più possibile a contatto con il tavolo. C'è questa pallina di plastica dura, grande più o meno come una pallina da tennis, e con dentro delle piccole sferette, perché le fanno fare molto rumore, perché chi non vede, un po' come la pallina da baseball, un po' come il pallone da calcio, per chi non vede deve fare del rumore, altrimenti non lo possiamo sentire. Ma ritorniamo al nostro tavolo da showdown. Questo tavolo con queste sponde è appunto più o meno come un tavolo da ping pong. In mezzo c'è uno schermo centrale trasparente che lascia sotto di sé una quindicina di centimetri di spazio per permettere alla palla di passare sotto. I giocatori si affrontano l'uno di fronte all'altro sui due lati corti del tavolo. Davanti a loro c'è una buca, che è una porta praticamente, dove la palla si spera non debba entrare mai, ma purtroppo entra anche troppo spesso. Il giocatore, per difendersi e cercare di attaccare, ha una paletta, prevalentemente le palette sono fatte di legno, una specie di paletta un po' lunga e un po' stretta, tipo insomma, una cosa che si potrebbe assimilare, una pala.
Paletta per la polenta.
Ecco, tipo. E sulla mano che gioca destro se destro, sinistra se mancino, ha un guanto rinforzato sul dorso.
Chiediamo al genio, nostro allenatore, a cosa serve il guanto.
No, lo spiego dopo, quando ho finito la Michela, perché poi volevo aggiungere anche qualcosa.
Sì, sì. Che paura. Il giocatore è costretto ad indossare un guanto perché la palla è di plastica dura e raggiunge delle velocità impressionanti, per cui se senza guanto si rischierebbe sicuramente almeno la frattura di qualche nocca. E si utilizzano molto le sponde per dare alla palla il più possibile di effetto, per confondere l'avversario. E niente, le partite possono essere più o meno lunghe a seconda della bravura degli avversari. Ci sono anche delle possibilità di fare dei falli se la palla esce dal tavolo o se la palla tocca il tabellone centrale, più che tocca, impatta sul tabellone centrale e poi torna da dove è venuta, cioè torna da chi l'ha tirata, oppure se la palla tocca il corpo o nostro o dell'avversario. Ci sono tutta una serie di regole, però è un gioco assolutamente divertente perché può essere giocato da chiunque. Sia vedente che non vedente, tutti quanti si divertono a farlo perché è un gioco molto immediato. Eugenio, volevi dire qualcosa? Tra l'altro Eugenio è un arbitro abilitato dal Comitato Italiano Paralimpico, per cui adesso vi dirà chissà che cosa.
Sì, due cose volevo aggiungere. Innanzitutto quello che ha detto Claudio, che l'altra sera ho incontrato in una partita d'allenamento, li ho assistiti durante l'allenamento e lo ho battuto in modo inesorabile. Quindi questa è la prima cosa che volevo dire. Lui, al contrario, mi ha mezzo fratturato il ditino e lo ho ancora gonfio, però vabbè, la sua cattiveria in questo caso è giustificabile. Ecco, proprio sullo showdown, come si diceva all'inizio, la nostra associazione, che ha una onlus, il gruppo sportivo dilettanti, appunto non vedenti Milano, ha pratiche di moltissimi sport, tra cui questo ultimo che è praticamente nuovo per noi, è arrivato un anno fa, mi sembra, vero Michela, più o meno un paio d'anni fa.
Sì, un paio d'anni fa.
E anche a livello nazionale è stato praticato da pochi anni. I nostri giocatori del nostro gruppo sportivo l'anno scorso hanno vinto nel maschile primo, secondo, sono quindi campioni italiani, primo, secondo e terzo posto. Nel femminile l'anno scorso primo e secondo posto. Quest'anno nei campionati italiani che si sono svolti a Latina, a cui ho partecipato anch'io, hanno vinto il primo e secondo, terzo e quarto nel maschile, primo, secondo e terzo nel femminile, e la qui presente Michela è seconda, quindi è la vice campionessa italiana, e il Claudio, guarda caso, purtroppo non sono cieco, è terzo, se no sarei arrivato secondo almeno io. Ecco, detto questo, direi che possiamo aggiungere che quest'anno, dunque, siamo appena tornati da una settimana da Praga per un allenamento internazionale, appunto di 4 giorni settimana scorsa. Siamo stati un paio di mesi fa in Slovenia per un altro torneo importante internazionale, sempre di allenamento, quello in preparazione dei campionati italiani, che poi hanno fruttato bene. Questa ultima settimana a Praga è servito come allenamento per i mondiali che si terranno nel mese di agosto in Svezia. Io purtroppo non posso partecipare perché sono stato precettato da mia moglie, spero di andare alle Olimpiadi l'anno prossimo, che ci saranno a Londra.
No, però ecco, volevo dirti che ti ha fratturato il ditino il vice campione italiano, perché anche Claudio ha vinto la medaglia d'argento agli italiani.
Vero, questo lo dimenticavo, ma questa è una pecca dovuta alla mia età.
Per cui oltre il baseball e quest'altro sport, cioè il gruppo sportivo Nuovi Denti ne ha di sport, vero? Li vogliamo elencare tutti? Riusciamo?
Che Claudio lo sa tutti.
Allora, non so se me li ricordo tutti, però diciamo, vi dico quelli che ho provato io: il tiro con l'arco, il pattinaggio, l'atletica, baseball l'abbiamo detto, showdown l'abbiamo detto, nuoto. Aiutatemi voi, perché canottaggio, che abbiamo la Cristiana, la vela. Volevo dire del canottaggio, la nostra Graziana Saccocci ha vinto nell'adaptive rowing le Olimpiadi di Pechino la medaglia d'oro.
Nella vela i mondiali l'Elisabetta.
Sì. L'Elisabetta Bardella è una nostra, diciamo così,
socia.
E Miki, se ti viene in mente qualcos'altro.
Lo sci
di fondo e di discesa.
con la, come si chiama?
Silvia Parente, che
la Silvia Parente che ha vinto a Torino 2006, e poi la nuova speranza, di cui adesso mi sfugge il nome,
Gemma Pedrini,
che ha vinto gli italiani, e speriamo faccia bene nelle prossime.
Poi non so, per esempio facciamo al gruppo sportivo, si fa ginnastica più o meno tosta, prescistica oppure dolce, si fa pilates, si fa gag. Non so neanche cosa siano, onestamente.
Io poi volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva il Dario. È vero, cioè il gruppo sportivo Nomentiano fa tante cose a livello agonistico molto alto, però è assolutamente fondamentale, è importante. Lo dico perché io, fino a quando ho visto, circa all'età di 20 anni, non facevo assolutamente niente. Cioè, era una roba impressionante.
E oggi col poco
male. Esatto. Anche adesso stai ritornando.
Adesso sto facendo niente, però ci sto provando. Grazie al gruppo sportivo Nomentiano, e questo serve veramente. Anche nella vita di tutti i giorni,
ecco,
non solo per quando si fa sport. E volevo dire anche una cosa: che ogni tanto magari vengono da noi persone che fanno fare sport a persone normali. E una volta mi ha impressionato molto una persona, un allenatore, che ci ha detto: oggi i bambini, ma non parlava dei bambini non vedenti, parlava dei bambini normali, non sanno fare le capriole. Noi dobbiamo insegnare ai bambini a fare le capriole. Questo per darvi un'idea di come il movimento, la cultura del movimento, la cultura dello sport in Italia si sta veramente
perdendo. Perché prima Dario parlava di lanciare il sasso, però non so quanti bambini di adesso lo fanno.
Sì. Perché una volta, ai miei tempi, io ho 68 anni, però la mia giovinezza negli anni 50, il divertimento era andare a tirare i sassi, i lampioni e rompere le lampadine. Chi riusciva a rompere le lampadine era il campione della via.
Beh, comunque guarda, anch'io che non ci ho mai visto, giocavo a tirare i sassi e i lampioni, il problema è che non li prendevo mai.
Comunque no, dico una cosa a difesa del Dario, che lui si allenava negli anni 50 a tirare giù i lampioni, però questo poi qualche frutto l'ha portato, perché 18 anni dopo poi il Dario Rossi ha fatto un record nel baseball che resiste ancora adesso, e sono il record delle basi rubate in un campionato, che è di 43 e resiste ancora. Quindi chi vuole cominci con i lampioni,
comincia a tirare sassi, perché
se resiste così si vede che
ma sai, perché dopo
bisognava scappare
ecco perché si correva forte, perché quando ti concavano che spaccavi i lampioni, poi dovevi scappare.
Ecco, ma come resiste ancora questo record?
Ma resiste ancora, penso, perché il livello tecnico è aumentato, i ricevitori hanno più potenza, i lanciatori sono migliorati, perché rubare ai miei tempi, se eri veloce, eri un po' sveglio, ce la facevi a rubarne tante. Adesso invece i lanciatori sono diventati tutti bravi, perciò ti curano quando sei sulle basi. I ricevitori hanno tutto un braccio che tirano la palla a 130 all'ora, che quando ai miei tempi non si tirava a 130 all'ora. Perciò era molto più facile ai miei tempi nel campionato del 70-68. Adesso è molto dura a rubare.
Senti, facciamo un altro stacco musicale, vediamo un po' Simone Cammi, il ricevitore del Piacenza, ci dirà un po' come stanno andando.
Ecco, dopo
campionati.
Quando Cammi, che fa il ricevitore, che è quello che dovrebbe fulminare i corridori sulle basi, lo spieghiamo.
Io voglio regalarti la mia vita. Chiedo tu cambi tutta la mia vita ora. Ti do questa notizia in conclusione. Notizia è l'anagramma del mio nome, vedi. E so che serve tempo, non lo nego. Anche se in fondo tempo non ce n'è, ma se cerco lo amore va veloce, tu stai indietro, se cerchi mi vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. Ricevo il tuo contrordine speciale, nemico della logica morale, opposta della fisica normale, geometria degli angoli nascosti nostri. E adesso ti penso a quella foto insieme, decido che non ti avrei mai perduta, mai perduta, perché ti volevo troppo. Mi mancano i colpi al cuore, quel poco tanto di dolore, quell'attitudine di chi ricorda tutto ma se qua. Il mondo va veloce, tu vai indietro, se cerchi mi vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. Dietro le lacrime che mi hai nascosto, negli spazi di un segreto opposto, resto fermo e ti aspetto da qui. No, possibile non rivederti più, se lontana non sei stata mai. Oh, se cerco lo vedo, l'amore va veloce, tu stai indietro, se cerco. All'uomo che non guarda avanti mai.
Bene, siamo tornati in diretta, Radio Città Bollate, il programma è Di Come i Dilettanti, abbiamo il nostro gancio sportivo per il baseball, Simone Cammi, ricevitore del Piacenza Baseball. Ciao Simone, bentornato.
Ciao, grazie.
Allora Simone, come stanno andando i campionati di A1 e A2?
Dunque, beh, possiamo partire dalla 2, visto che è quello che mi interessa direttamente. Dunque, noi siamo reduci da una doppia vittoria con il Novara, che è stata molto, molto importante ai fini della classifica. Infatti siamo riusciti ad allungare di 2 vittorie sul Verona, che adesso è terzo, che comunque deve recuperare lo scontro diretto con il Paternò. Il Paternò ha vinto anche lui, quindi la distanza dalla prima classifica è rimasta invariata. E però ci hanno fatto proprio bene, insomma, quelle 2 vittorie, perché ci servivano per recuperare un po' di terreno, ecco, per lasciarci, per mettere anche un po' di terreno tra noi e le squadre dietro. Sono state 2 partite però difficili, perché in gara 1 il nostro partente italiano non ha incontrato la miglior prestazione della stagione e quindi ha sprecato molto. Eravamo sopra subito 3-0 e si è fatto recuperare perché ha messo degli uomini in base su base ball, insomma gli abbiamo regalato un po', abbiamo concesso troppo. Poi loro comunque hanno un paio di battitori che sono pericolosi, le valide sono arrivate da loro e abbiamo pareggiato subito 3 pari. Dopo siamo riusciti, insomma, l'attacco è girato nostro, è stata quella la fortuna, alla fine abbiamo vinto 8-6, ecco. Invece gara 2 è stata tirata fino verso il 7° inning, mi sembra. Dopo abbiamo trovato fuori campo di Bittar, il nostro interbase, seguito poi da quello di Gorrin, che è il ricevitore, che ne ha fatti 2 nella stessa partita, e il risultato, siamo andati a difendere il 9° inning sul 9-1. Poi c'è stato un errore difensivo sul rilievo e abbiamo preso un punto, mi sembra, non so se è finita 9-2, 9-3, non mi ricordo bene, però comunque è stata una partita, diciamo, come è calato il lanciatore, poi è diventata una partita a senso unico, ecco.
Ecco, quante giornate mancano alla fine del campionato, Simone?
Mancano 4 con questa, quindi 8 partite.
Ci saranno delle novità per te in questi 4 gare o bene o male si è già delineata la...
No, secondo me si può ancora almeno in... La coda del campionato, insomma, vede il Re di Puglia e il Novara che hanno solo 7 vittorie, sono i fanalini di coda. sopra di loro c'è Senago che ne ha 11, quindi mancano, devono giocare tutti 8 partite e loro ne hanno 4 di vantaggio sulle ultime due, che sono quelle che più retrocedono. Quindi se continuano a giocare così mi vorrebbe da dire che insomma Rangers di Puglia e il Novara iniziano a essere veramente in bilico. Però il baseball insomma è in 8 partite, può succedere di tutto. Invece per quel che riguarda la testa della classifica, invece no, non è ancora, nessuno è sicuro, perché noi abbiamo l'ultima partita a Paternò contro la prima in classifica e quindi sarà bella tosta, e il Verona deve recuperare contro il Paternò le partite che non hanno giocato all'andata a causa maltempo in Sicilia. Quindi il Paternò avrà ad agosto, la prima settimana di agosto noi e la seconda di agosto il Verona, e non è ancora definito niente, e sarà un campionato sospeso secondo me fino proprio coi verdetti, almeno per quel che riguarda le parti alte della classifica, fino all'8 agosto, ecco, insomma.
Ecco, anche il Bollate come sta andando invece?
Il Bollate è metà classifica, ho già detto che secondo me è una, diciamo, mi sarei aspettato di vederlo più in alto, ecco. È stata un'annata forse un po' strana, perché comunque i giocatori l'anno scorso hanno lottato per i playoff fino alla fine. Quest'anno almeno noi ci ha sempre dato fastidio, sarà una cosa proprio storica, non so perché, con il Bollate noi facciamo sempre fatica, perché comunque è una buona squadra, hanno due buoni lanciatori, però evidentemente hanno incontrato delle prestazioni non troppo felici, sono stati diciamo un po' altalenanti secondo me. Adesso non li ho seguiti proprio bene durante tutto il campionato, però a vedere come è stato con noi, è stata l'unica squadra che ci ha inflitto la doppia sconfitta all'andata e per adesso è rimasta l'unica, quindi comunque le qualità ci sono, ecco, e non so perché sono a metà classifica, ecco, mi sarei aspettato di vederle più in alto.
Ecco, invece per quanto riguarda la 1, ci sono state novità dalla scorsa settimana oppure anche qui stiamo andando sempre sulla stessa lunghezza d'onda?
Sì, allora siamo praticamente sulla stessa lunghezza d'onda. Questo ormai per il campionato di A1 mancano due giornate, questa e quella e la prossima. Questa è iniziata tra l'altro giovedì, perché la 1 gioca, fa degli anticipi al giovedì eccetera, sono state rinviate diverse partite causa maltempo, 3 su 4 praticamente, ha giocato solo il Reggio contro Cari Parma. La situazione è praticamente rimasta invariata, anche se quindi a Reggio Emilia è una partita è sopra di una partita il Godo, quindi il Godo per ora resta fanalino di coda, è destinato a retrocedere, però mancano comunque ancora da giocare 4-5 partite, diciamo, dipende un po' dai recuperi che devono essere fatti e insomma tutto può succedere, anche perché Reggio Emilia ha perso di misura sia gara 1 che gara 2 contro il Parma, 2-0 e 3-2. Il Parma, queste due vittorie, è riuscito a staccare il Nettuno e mettersi in posizione playoff. Se il Nettuno restasse fuori dalla corsa per lo scudetto sarebbe un po' una sorpresa, ecco, perché l'anno scorso era la finalista, quindi sarebbe strano, però quest'anno, a differenza dell'anno scorso, è introdotto Rimini, che è tornato diciamo ai fasti di un tempo ed è primo in classifica, quindi Rimini e Bologna sicuramente vanno ai playoff, e poi c'è la lotta per due posti con tre squadre, San Marino, Cari Parma e Nettuno.
Ecco, poi c'è una domanda, quella a farti un nostro ospite.
No, scusa, ciao.
Ciao.
Si parlava del mio record di base rubate del 68 di 43 basi. Dopo chiedilo a lui che fa ricevitore, cosa vuol dire a tenere gli uomini sulle basi. È una domanda.
Ecco, un record che dura da un sacco, no?
E io gli spiegavo che allora i ricevitori non tiravano come quelli di adesso, i lanciatori sono molto più.
Proprio avere il record di base, diciamo che c'era comunque da correre forte.
Sì. Sei andato vicino a Rigoli del Parma dieci anni fa, però è arrivato vicino, ma non ce l'ha fatta.
Poi guarda, adesso io non so appunto in quegli anni quanto potessero tirare i ricevitori, però adesso adesso almeno nel campionato italiano le standard ci sono ragazzi che tirano in seconda in 1-7, in seconda e 7, da guanto a guanto,
certo.
Quindi
è dura.
Deve essere dura anche per i corridori, però nonostante tutto vanno anche loro, quindi ovviamente penso che quel record lì sarà inattaccabile, però perché...
Io aspetto sempre che mi commuovano per passarlo a qualcuno. Ciao, tanti auguri.
Ciao. Grazie.
Senti, vuoi ricordare ancora l'appuntamento del Piacenza con di oggi, così almeno se qualcuno vuole darvi a vedere.
Sì, noi giocheremo a Collecchio, il campo comunale di Collecchio, alle 15:30 e alle 20:30.
Quindi che se qualcuno vuole venire a vedere sa come fare.
Sì. Poi penso che le indicazioni per il campo insomma siano facili da trovare, penso sul sito del collegio stesso, della federazione, perché io sinceramente ci sono stato a giocare un sacco di volte ma non saprei dare le indicazioni giuste, perché sono sempre andato in pullman così e quindi non mi ricordo bene la strada.
Bene Simone, ti ringrazio per tutti questi collegamenti che abbiamo fatto, io te lo rinnovo magari al prossimo anno e vediamo di fare ancora una cosa del genere, no?
Assolutamente sì, mi è stato un piacere, mi sono divertito, a me piace parlare di baseball, quindi è un non mi pesa, insomma, quindi quando vuoi
magari già
ti sentiamo.
Ad ottobre quando riprendiamo mi dirai come è andato a finire il campionato sia in A1 A2, vediamo un po' un resoconto totale del campionato. Grazie ancora Simone, bocca al lupo per oggi.
Grazie a te, ciao.
Allora, abbiamo visto anche i campionati di A1 e A2, però volevo sapere ancora dai nostri ragazzi com'è stato vincere il campionato.
A questo punto mi tocca parlare a me, visto che l'ho vinto io.
Ma sei l'unico rappresentante, diciamo.
Sì, diventa sempre più difficile vincere il campionato perché il livello si è alzato parecchio. Io ho cominciato a giocare nel 2005 e mi sono inserito in una squadra, i Thunder, appunto, che sono arrivato e ho vinto subito il campionato, logicamente dando un apporto relativo il primo anno, visto che era il primo anno che giocavo, ho fatto anche parecchia panchina, insomma. Poi ho rubato il posto a Claudio.
No, perché qua ti distrai un attimo.
Che era il terza base di Thunder, e adesso il terza base di Thunder sono io. E dico, il gioco è cambiato parecchio.
Si sta migliorando.
2005, e il livello è più alto, cioè si batte di più, le difese sono più forti. Insomma, per vincere il campionato bisogna mettercela veramente tutta. E, 2 anni fa ha vinto la Quinta Ravenna, che ha fatto un campionato spettacolare, e noi ci abbiamo provato, ma siamo arrivati secondi. E quest'anno la Fiorentina, insomma, ci ha dato del filo da torcere, infatti abbiamo vinto allo spareggio.
E poi no, giusto per dare un'idea, ma quante partite avete perso quest'anno?
Abbiamo perso una partita contro la Fiorentina, poi sai, io quelle che perdo non me le ricordo.
No, mi sa che è l'unica che avete perso.
Abbiamo pareggiato col Bologna una partita.
Però il livello, cioè appunto il livello, per vincere il campionato bisogna vincere praticamente quasi tutti.
Infatti ormai è così, se fai un passo falso rischi appunto di perdere lo scudetto.
Sì, perché, ricordiamo che col Bologna, che se non vincevamo quella partita lì non c'era bisogno dello spareggio. Siamo andati giù in 5 e che mancavano un sacco di persone.
Sì, era una squadra
un po'
proprio
rimaneggiata.
Sì, rimaneggiata, insomma. Dove abbiamo fatto
di Regnier era molto incazzato perché uno era al mare, quell'altro era
sì, poi capitano anche queste cose, insomma, che
no, perché poi gli allenatori bisogna dire che se la prendono più dei giocatori, perché il giocatore sa che tutto sommato il baseball è il baseball, ma uno non lo fa di mestiere. Gli allenatori, Guarda, questo weekend non posso venire perché devo andare. Non esiste.
È anche giusto, solo si prende l'impegno durante l'anno, no?
Certo. No, poi diciamo che gli allenatori, quando ci sono le partite, diventano giocatori anche loro. Perché, insomma, devono essere presenti in campo e fare il loro. insomma la loro parte la devono fare, perché anche uno sbaglio di uno che riceve, certo, la palla in seconda, uno che invece di guardare, cioè di chiamare il corridore con le bacchette, magari guarda la palla dove va
e si dimentica di battere le palette,
si dimentica di battere le bacchette, capita anche questo, insomma.
E guardavo la palla, le palette,
e per cui te stai lì che magari corri dalla seconda alla terza base e, e non senti l'allenatore che ti chiama con le bacchette
e ti fermi?
No, continua a correre e poi cerchi di chiamare, appunto in quel caso sei tu che chiami lui e gli dici
ma cretino, abbatti ste palette, no?
E insomma capita anche questo, per cui gli allenatori in campo insomma ci mettono anche impegno e attenzione, devono stare attenti a parecchie cose, insomma.
Ma impegno, intanto volevo precisare una cosa, quello che ha detto Fabio è verissimo, il ricevitore vedente nel baseball per ciechi è un giocatore a tutti gli effetti. La cosa brutta che succede è che quando sbagliano i ricevitori non ci dice niente nessuno,
perché non ce ne accorgiamo. Invece quando sbagliamo noi a tirare lì, insomma, ci fate correre.
Ma loro non capiscono che quasi tutti gli allenatori di queste squadre qua sono tutti degli ex giocatori, no? Cioè, a Milano, se facciamo, fra poco abbiamo un piede di qua e uno di là. Io ho 68 anni, Lorenzo ne avrà 65, Cavalli ne ha 70.
Sì, comunque portano loro la
cosa. Cosa pretendono questi qua? Se mi tiri la palla davanti, da ex giocatore riesco ancora a percepirla, ma se me la tiri spostata 2 metri, il riflesso a spostarmi 2 metri ci vuole, ragazzi. Ecco per qua ci incazziamo.
Beh, comunque durante le partite loro sono molto molto coinvolti, forse più di noi.
No, dobbiamo cercare di ringiovanire un po' sia gli allenatori.
Vabbè, anche i giocatori, insomma.
Anche i giocatori ce ne sono già a una certa età, che hanno quasi 50 anni.
Quindi bisogna lanciare un appello. Chi vuole essere.
L'acqua ai giovani, venite a provare a
cimentarsi nello sport.
Perché Maurizio, oltretutto ci si diverte molto e insomma la compagnia è piacevole. Insomma, è uno sport da provare.
Ma poi, come diceva Claudio prima, il fatto che il giocatore non vedente durante le partite di baseball deve imparare a correre, ad orientarsi, a giocare in squadra, comunque poi, come lo sport aiuta chi vede, anche lo sport aiuta chi non vede ad avere una vita quotidiana più di valore. Non so se voi siete d'accordo.
Io, in merito a quello che stava dicendo appunto Michele in questo momento, vorrei appunto precisare questo dato, che secondo me è un po' una riflessione su quello che abbiamo detto oggi, no? Su quello che siamo soprattutto noi come gruppo sportivo e noi come allenatori, accompagnatori ed amici. La filosofia degli sport, e non per ultimo quello dei non vedenti, deve avere delle finalità, deve avere degli obiettivi. L'obiettivo che noi ci siamo posti come allenatori è quello di insegnare lo sport, portarlo alla vittoria, ma la vittoria deve essere interpretata in diverse maniere, non deve essere assolutamente interpretata solo come risultato fisico, anche se poi emotivamente o comunque caratterialmente, come diceva appunto Dario, quando si arriva ad un'agonistica, spesso e volentieri, è il risultato quello che conta di più. Il nostro compito come appunto allenatori è quello di portare questi ragazzi magari un approccio iniziale allo sport che prima non hanno mai fatto, perché dietro le spalle c'è tutta una situazione familiare e quant'altro, loro lo sanno benissimo di cosa sto parlando, di difficoltà ad affrontare una vita nella disabilità visiva. I genitori che si trovano il figlio cieco, insomma diciamocelo pure, e pronti via si trovano davanti ad una difficoltà immensa. Fortunatamente la nuova generazione ha imparato anche questo e anche la società stessa li accetta di più. Quindi quello che noi vogliamo fare, che noi dobbiamo fare come allenatori, è quello proprio di migliorare la filosofia di vita di questi ragazzi. Io faccio solo un esempio per per far chiarire bene quello che sto dicendo. Uno dei giocatori ultimamente che abbiamo avuto in campo dopo che non aveva mai fatto attività sportiva, mi ha detto: ecco, da quando faccio baseball io adesso in strada mi oriento bene, cammino dritta, è una ragazza, e quindi ho migliorato lo mio standard di vita. E questa è la cosa più importante, ricordiamoci, perché il nostro compito è quello sì di educare i ragazzi ad imparare lo sport, ad affrontare l'agonistica, ma soprattutto a dare loro dei valori che diversamente non avrebbero. Nel baseball, finisco, il baseball è uno sport per loro veramente completo, perché li aiuta ad avere un orientamento attraverso il suono. Noi sappiamo che il non vedente, soprattutto il suono e l'odorato, è quello che più percepiscono, e quindi attraverso il suono e attraverso questo sport che gli permette di correre in libertà e in sicurezza, soprattutto esplode tutta questa serie di valori che poi alla fine per loro è importante nella vita.
Per cui non deve esserci timore da parte dei genitori che hanno un figlio non vedente a buttarlo, certo, nello sport, certo, perché forse c'è un po' di paura, dicono, ma fargli fare sport.
No, è sicuramente l'unico modo per confrontarsi con certe cose, appunto muoversi. E io, per esempio, io facevo sport prima, quando vedevo bene. Facevo sport e sono stato tanti anni senza far niente, perché appunto giocavo a calcio e non vedi più la palla, non puoi più giocare. Per cui invece ho incontrato questo gioco del baseball, che io mai mi sarei sognato di giocare a baseball, anche quando vedevo. E sono ritornato a fare sport, e per me è stata una rinascita, devo dire. Cioè, io non facevo più niente, perché mi sentivo, appunto, il mio problema non mi dà la possibilità di far niente, e il gruppo sportivo mi ha dato la possibilità di tornare a fare attività sportiva, oltretutto a livello agonistico, che io sì, giocavo a calcio, ma così,
con gli amici.
Sì, con gli amici, qualche partita più organizzata, ma niente di che, insomma. Invece adesso partecipo a un campionato italiano e insomma
sei campione d'Italia.
Sono campione d'Italia e ho non avuto anche certe soddisfazioni,
insomma. Poi ho rubato il posto a Claudio.
Che quella è stata la soddisfazione più grande, diciamo.
Ecco, Claudio, ma voi che siete nati dalla costola dei Thunder Five, come vi sentite? Vi rifarete adesso, visto che il campionato, come ha detto prima, si sta riprendendo, c'è più agonismo? No.
Guarda, Guido, il sogno della mia vita è battere i Thunder in una partita decisiva per lo scudetto.
All'ultimo
inning, con un fuoricampo mio che passa il Cusati, cioè sarebbe veramente il
Claudio. Stiamo parlando di fantascienza.
Sì,
però ve lo devono, però, no? Perché dopo che avete fermato nell'incontro Bologna,
abbiamo fatto un po' di favori.
I Lampi sono una squadra che è cresciuta tantissimo e che sicuramente ci farà scherzi di questo tipo.
I Lampi, io li ho visti, se esistiscono due elementi che trovano, come ha trovato il terza base,
sì,
Joseph, no?
Joseph, sì.
Se ne dovessi trovare ancora uno o due, sono competitivi.
Ecco, facciamo un altro stacco musicale, vediamo Ilaria cosa ci propone come libri per queste vacanze estive. Vi ricordo anche un'iniziativa gratuita al Parco Luther King di Bollate, arti e discipline orientali e benessere, con il patrocinio del comune. Se uno vuole avvicinarsi a queste discipline, dal 5 luglio al 2 agosto, tutte le domeniche dalle 10 alle 12 si reca al Parco Luther King e può imparare avvicinarsi a queste arti orientali. Ecco, ascoltiamo questo stacco musicale e poi torniamo in diretta.
Pass Passa il gigante, calpesta l'erba di tutto il mondo. Passa il gigante sulle città, si porta via lo sfondo. Passa il gigante, soffoca l'aria, all'acqua cambia colore. E ci rimane un cielo bucato sopra un mare da buttare. E finché il sole cerca la luna, l'uva diventa matura, l'erba profuma tagliata, incrociamo le dita.
Tu come stai? Quale mondo vuoi? Io voglio un posto migliore. Tu dove stai? Di che pianeta sei? Questo ha bisogno d'amore.
Passa il gigante, graffia le stelle, morde i pianeti. Passa il gigante che anche lassù butta i suoi rifiuti. Passa il gigante, sporca di nero tutto quello che tocca. Cresce il gigante nell'indifferenza di chi non apre bocca. E finché il sole cerca la luna, l'uva diventa matura, l'erba profuma tagliata, incrociamo le dita.
Tu come stai? Quale mondo vuoi? Io voglio un posto migliore. Tu dove stai? Di che pianeta sei? Questo ha bisogno d'amore. Gira la terra, gira, gira tutto, gira. Eppure il vento soffia ancora. Gira la vita, gira, gira l'amore, gira. Eppure il vento soffia ancora.
Tu come stai? Quale mondo vuoi? Io voglio un posto migliore. Tu dove stai? Di che pianeta sei? Questo ha bisogno d'amore. C'è un posto migliore.
Gira la vita, gira.
Dove stai? Di che pianeta sei? Questo ha bisogno d'amore. Questo ha bisogno d'amore.
Bene, siamo tornati in diretta a Radio Città Bollate di Come Dilettanti. È arrivato l'appuntamento per il Consiglio delle Letture. Abbiamo Ilaria al telefono. Benvenuta Ilaria.
Grazie, ciao a tutti, ciao soprattutto agli ospiti di questa impegnatissima puntata. E siamo tornati al nostro consueto appuntamento, ormai l'ultimo, con i consigli per le letture di tutti i super ascoltatori del programma. Visto che siamo arrivati all'ultima puntata, poi iniziano le lunghe vacanze estive, ho pensato di darvi un suggerimento un po' particolare che possa durare, tra virgolette, nel tempo, in quanto sto per presentarvi un romanzo giallo storico che è solo il primo di una serie, in realtà molto breve, composta da 4 romanzi, l'ultimo dei quali uscito proprio sul finire del 2008. In maniera tale che tutti coloro i quali rimarranno particolarmente colpiti dal primo possono avere un consiglio da seguire per tutte le vacanze, risolvendo il problema del cosa leggere sotto l'ombrellone o in un bel bosco di montagna. A questo punto devo dirvi chi è l'autore e come si intitola il romanzo. L'autore è Christopher John Sansom, che non è molto famoso in Italia, e l'autore è in realtà uno storico e legale. Ha studiato storia all'Università di Birmingham per poi intraprendere però la professione forense. In Inghilterra è comunque possibile, in Italia sarebbe un po' più difficile. E nel 2003 ha scritto il suo primo romanzo con un'ambientazione storica molto forte, però si tratta di un romanzo giallo a tutti gli effetti. Vista la grande accoglienza positiva sia dal punto di vista del pubblico che dal punto di vista della critica, ne ha scritto subito dopo un altro e a quel punto, dato l'enorme successo, ha abbandonato la professione legale per dedicarsi solo alla letteratura. Il romanzo di cui sto per parlarvi si intitola L'enigma del gallo nero. È pubblicato dalla Sperling & Kupfer è un romanzo comunque di edizione tascabile ed economica, quindi potete portarvelo tranquillamente dappertutto. Ed è un romanzo, come vi dicevo, giallo, con questa ambientazione molto molto curata nel Medioevo. Siamo nel 1500 in Inghilterra. L'azione si svolge principalmente tra Londra e i dintorni. L'enigma del Gando Nero è ambientato presso il monastero di Skernsey, quindi poco fuori Londra, e anche gli altri romanzi sono ambientati in parte in città, in parte nei dintorni. La descrizione è molto curata, davvero vi sembrerà di essere catapultati nel Medioevo inglese. C'è una grande cura verso il dettaglio, non solo paesaggistico, ma anche nella descrizione degli ambienti interni, delle atmosfere molto cupe, le luci e persino gli odori, non sempre molto piacevoli visto che siamo nel Medioevo. Quindi, a coloro i quali non piace l'ambientazione medievale, forse può non piacere moltissimo la vicenda, ma il giallo è veramente molto avvincente perché l'intrigo parte fin dalle prime pagine e la storia diventa sempre più intricata, sempre più complessa, e questo che lo rende particolarmente avvincente, perché non si riesce mai a capire da che parte il protagonista riuscirà a muoversi per scoprire il mistero. I casi sono tutti legati ad assassini. Questo avviene sia nell'Enigma del Gallo Nero, sia nei romanzi successivi. Vi dico anche i titoli, così per chi rimarrà colpito potrà ritrovarli. Gli altri romanzi sono La scomparsa del fuoco greco, Il segreto della Torre di Londra e l'ultimo, I sette calici dell'eresia. L'ambientazione, questo ve lo dico proprio in merito all'ultimo titolo, riguarda il periodo storico della Riforma, quindi è per quello che c'è spesso un richiamo religioso. Ed è un richiamo anche al passato un po' del protagonista. L'investigatore, quello che adesso definiremmo come tale, è un avvocato che lavora alla corte di Cromwell e si chiama Mastro Sharlake. Questo è il protagonista di tutti i gialli, colui il quale riuscirà sempre a risolvere il mistero. È un personaggio un po' particolare perché ha un carattere molto forte, ma si è rafforzato attraverso una serie di esperienze difficili, dolorose. Figlio di contadini, che è stato mandato a studiare poi presso un convento e la cui vita è sempre stata segnata da una forma di gobba, quindi una deformità che al tempo destava veramente commenti molto molto forti e tanti pregiudizi nella gente comune. Quindi questo personaggio è colui il quale regna un po' tra virgolette sulla trama dell'Enigma del Gallo Nero, così come sugli altri romanzi. Non risolve i casi da solo, ha un assistente giovane che si chiama Mark e che gli fa un po' da contrappeso, come se fossero una sorta di investigatore senior e junior che viene formato e plasmato da Sharlake. Vi leggo una parte iniziale in cui non ci si inoltri troppo nel mistero, perché altrimenti diventa difficile raccontare la trama senza svelarvi la fine, in maniera tale che possiate avere un po' l'idea di qual è lo stile di questo scrittore poco noto in Italia. Vi sono molte descrizioni, ci sono anche dei dialoghi, certo, però le descrizioni, proprio per dare un'idea dell'ambientazione e della ricostruzione storica, sono veramente ricorrenti. Mi trovavo nel Surrey in missione per conto di Lord Thomas Cromwell quando arrivò la convocazione. Le terre di un monastero dissolto erano state assegnate a un membro del Parlamento, del cui appoggio Lord Cromwell aveva bisogno. I documenti che sancivano il titolo di proprietà di alcuni terrieri boscosi erano spariti. Li avevo rintracciati senza difficoltà, quindi avevo accettato con gioia l'invito del parlamentare a trascorrere qualche giorno presso la sua famiglia. Ora stavo godendomi quel breve riposo, nella quiete di inizio autunno, prima di far ritorno a Londra e all'esercizio della mia professione. Sir Stephen possedeva una deliziosa recente magione in mattoni, dalle gradevoli proporzioni, e io mi ero offerto di farne un disegno, ma ero riuscito solo ad abbozzarne pochi schizzi quando giunse il cavaliere. Il giovane era partito da Whitehall e aveva cavalcato tutta la notte per venire da me all'alba. riconobbi in lui uno dei messi personali di Lord Cromwell e fu quindi con presagio di sventura che ruppe il sigillo ministeriale sulla missiva. Era del segretario Grey e diceva che Lord Cromwell richiedeva la mia immediata presenza a Westminster. Un tempo la prospettiva di incontrare il mio protettore, di potergli parlare, di vederlo occupare la posizione di grande potere che si era conquistato, mi avrebbe estasiato. Ma l'ultimo anno aveva fatto crescere in me una grande stanchezza. Ero stanco della politica e della legge, stanco degli inganni degli uomini, stanco dei loro intrighi. Ecco, questa è proprio una delle parti iniziali, prima che si sviluppi il caso vero e proprio. Vi dà un po' un'idea dello stile narrativo di Sansom che andrete poi scoprendo nel corso della lettura. Peraltro il romanzo non è lunghissimo, quindi questo lo rende ancor più tascabile e trasportabile. Vi ripeto i riferimenti per recuperarlo. L'autore si chiama Christopher John Sansom. Il titolo è L'enigma del gallo nero e la casa editrice è la Sperkling & Kupfer e il libro si trova nella collezione economica e tascabile, quindi quella che riporta la copertina in grigio argentato. A questo punto non mi resta che augurarvi una buona lettura, buone vacanze e ci vediamo in autunno.
Bene, ti ringrazio Ilaria, avremo appassionato anche oggi i nostri ascoltatori per una lettura estiva. L'appuntamento, come hai detto te, è da ottobre in poi con nuove proposte di libri da leggere. Grazie ancora.
Certamente, un saluto agli ospiti e al presentatore. Ciao.
Abbiamo visto anche la pagina letteraria. Io vi ricordo anche il Festival di Villa Arconati, il festival musicale a Castellazzo di Bollate. È iniziato il 22 giugno, si concluderà il 23 luglio. Lunedì c'è Ivano Fossati. Per notizie potete telefonare al numero 800 47 47 47. I concerti iniziano alle 21:30, oppure c'è anche il sito internet www.festivalarconati.it. finiranno il 23 luglio con Stefano Bollani, per cui ci sono ancora molti concerti ancora da vedere. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto, possiamo parlare ancora di baseball. Ecco, oltre di baseball io vorrei vedere con Eugenio, visto che tu sei anche arbitro se non sbaglio, ecco, c'è tanta gente che gira intorno al mondo dello sport disabili che danno una mano, no?
Ma purtroppo è una delle grosse difficoltà, contrariamente a quanto si può pensare. Vengono a mancare, è vero, in certi casi, come dicevamo prima, anche gli atleti, soprattutto giovani, che sono quelli che saranno poi il futuro, e quindi bisogna stimolarli, bisogna trovarli, bisogna incentivarli. Ma spesso e volentieri noi ci scontriamo proprio con la realtà, che è paradossale dire, ma è quella proprio degli accompagnatori. Sono sempre molto pochi e questo genera ovviamente delle grosse difficoltà. Se consideriamo che il rapporto ottimale è 1-1, ora tu capisci che quando in una squadra di baseball dove i giocatori mediamente in campo sono 8-9, insomma, quando siamo fortunati per la verità, però insomma possiamo considerarli tali i numeri, avere due o tre allenatori significa doversi occupare di 3-4 persone a testa con difficoltà oggettive. Questo nel baseball, ma anche negli altri sport. Fortunatamente non mancano i volontari, fortunatamente, ripeto, ma questa è una grossa difficoltà oggettiva.
Ecco, oltre a quello comunque anche gli arbitri, tutte persone comunque si avvicinano a questo mondo per dare una mano.
Sì, no, sicuramente sì, certo, professionisti pagati ce ne sono pochissimi o forse nessuno. Noi siamo assistiti anche da persone che lo fanno come lavoro, molti dei nostri, diciamo così, tecnici sono ISEF, quindi sono anche persone che fanno dell'attività e sono anche remunerati, insomma, in certi casi. Certo, nel contesto generale sono normalmente dei volontari. E l'appello, come tu stavi dicendo, sarebbe anche quello: fatevi avanti, fate qualcosa, cioè, occupatevi anche.
Poco, no?
Basterebbe poco. Io posso dirti questo perché nei dintorni Bollate ne è un esempio. Potremmo anche pensare di creare altre realtà di sport disabili visivi, ma quello che manca è il materiale umano, quindi questa è una verità.
Ecco Michele, io vorrei chiederti ancora una cosa. So che tra un po' sei impegnato in Svezia, andrai, no?
Sì, sì. In Svezia ci sono quest'anno i campionati mondiali di showdown, quella specie di ping pong per non vedenti di cui parlavamo prima. E, come prima dicevo Eugenio, il Milano quest'anno ha vinto praticamente tutto i campionati italiani, perciò tutti i convocati dal Comitato Nazionale Paralimpico a rappresentare l'Italia sono tutti milanesi, per cui andremo in cinque a rappresentare, avremo l'onore di rappresentare l'Italia in una manifestazione così, così importante.
Ecco, se ne fanno tante comunque di manifestazioni di questo genere nei vostri sport, no?
Beh, noi abbiamo appunto questo comitato paralimpico che si occupa appunto della parte agonistica, dello sport per disabili. Ogni disciplina, direi quasi tutte le nostre discipline, hanno la parte diciamo dei dilettanti e la parte agonistica. Così vediamo i campionati di sci alpino, di tandem, di canoa, di tiro con l'arco. E poi ci sono tutte le discipline praticate a livello amatoriale, per cui ci abbiamo come la federazione, diciamo, degli atleti che non hanno disabilità, ci sono appunto anche quelli degli atleti con disabilità.
Ecco, l'incredente giusto però è nel senso che se un ragazzo è non vedente, i genitori devono lasciarlo libero di fare sport, no? Non frenarlo.
Questo sarebbe un auspicio, con tutte le cautele possibili e immaginabili e con tutta la comprensione che noi tutti abbiamo per i problemi, la risposta alla tua domanda è sì, dovrebbero cercare di fidarsi un po' più dei loro ragazzi, della voglia di partecipare, di divertirsi e di muoversi, e fidarsi anche delle associazioni come può essere il gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano, che ha un'esperienza di tanti anni, perché forse la paura è proprio quella che ci si faccia male, e il fatto di farsi male diciamo sta
nel gioco, no?
Cioè nel senso ci si potrebbe far male facendo sport, ma anche semplicemente camminando per strada. Questo lo dobbiamo mettere in conto tutti, disabili e non, però diciamo passato questa ragionevole timore, questa ragionevole paura, anche la nostra associazione è sempre aperta a far partecipare ragazzi, ma anche a far partecipare i genitori, nel senso che se un genitore non se la dovesse sentire di lasciare andare il figlio da solo, può benissimo integrarsi per esempio come allenatore o come accompagnatore, cioè in fondo alla fine ci si deve divertire tutti, sia chi si deve divertire, chi pratica lo sport, chi lo segue, ma anche chi sta magari a casa ad aspettare preoccupato.
Per cui se vogliamo lanciare un appello, chiunque può avvicinarsi a questo sport, basta andare sul sito e vedere,
sì,
ci sono notizie.
Ma questo vale anche per tutte, non solo per i non vedenti, ma anche per tutte quante le disabilità, perché comunque noi oggi abbiamo parlato di quello che fa il gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano, ma ci sono infinite associazioni di disabili, non so, cito per esempio l'hockey in carrozzina, la pallacanestro in carrozzina, ma ce ne sono infinite, l'atletica per persone magari con problemi alle gambe, ma infinite davvero. E non è che la disabilità non ha mai
non
fermato la gente a fare sport.
No, guardate, scusate, io volevo dire una cosa. Da quando faccio sport appunto come non vedente, mi sono reso conto che molto spesso fa più attività uno che ha un problema che gli altri che sono abili. E conosco tanta gente che non ha nessun problema fisico appunto percettivo, e cioè io ho 45 anni, faccio un'attività sportiva a livello agonistico, non conosco nessuno tanta gente che potrebbe avere la possibilità di farlo e
non lo fa.
E invece appunto il gruppo sportivo, vedo anche chi altro tipo di disabilità, probabilmente c'è una spinta diversa, perché è proprio il modo per appunto riscattarsi e sentirsi in grado di fare le cose, e appunto e succede questo, che molto spesso si fanno anche più sport. Io per esempio sono un po' un pigro, per cui faccio baseball. adesso sto facendo arrampicata sportiva e lì mi fermo. C'è gente che ne fa 3-4.
Non si limita uno.
Diversi, sì.
Posso provocare, Vai. Per farvi capire. Chi sa, tutti sanno chi è l'uomo più veloce del mondo. Lo sapete?
Bolt.
Quanto, quanto tempo fai 100 metri?
9:60.
Non è vero, perché l'uomo più veloce del mondo è uno in carrozzina, un canadese che li fa in 8 e qualcosa.
A questo proposito, così, se Guido ce lo permette, c'è un bellissimo libro che si intitola I Paralimpici, che è scritto da Claudio Arrigoni, che è un giornalista della Gazzetta dello Sport che dedica molta parte del suo lavoro allo sport per disabili, che purtroppo non è tanto visibile nella carta stampata, nella televisione tradizionale. E in questo libro lui ha raccolto immagini, testimonianze, interviste di tutti gli atleti paralimpici fin dall'inizio delle Paralimpiadi. È un libro veramente molto bello, proprio anche solo da sfogliare, ogni tanto leggere qualche storia o guardare qualche foto. È un libro un po' così di curioso, di consultazione. Non è certo il bel romanzo che ci ha descritto prima,
però vale la pena.
Sì.
Bene, io vi ringrazio, siete stati qui con me. Ringrazio Fabio Scali, Michela Marcato, Dario Rossi, Eugenio Brivio e Claudio Levantini. E visto che ogni anno tornate qua dopo aver vinto lo scudetto voi dei Thunders, vi rinnovo l'appuntamento al prossimo anno.
Speriamo.
E li manderemo questa volta come secondi dietro i Lampi.
Per cui verranno i Lampi e non i Thunder, non verrà un rappresentante. Vi ringrazio ancora. Ricordo che l'appuntamento, questo era l'ultimo appuntamento, riprenderemo ad ottobre, non va neanche in onda la replica. Ringrazio anche Simone Cammi per i resoconti del baseball. Ringrazio Ilario, ringrazio tutti i vari ganci sportivi che sono stati a disposizione per il programma, che mi hanno dato una mano negli sport alternativi. E poi l'appuntamento appunto al prossimo ottobre con altre puntate di Come Dilettanti. Grazie ancora e buona giornata.